Dunque, andiamo nel libro di Esodo, capitolo 32, leggiamo i versetti dal 15 al 35. Tanto tu hai la Bibbia romena, non capiamo. Alessandro, dai.
Da 15
a 35.
Allora Mosè si voltò e scese dal monte con le due tavole della testimonianza nelle mani, tavole scritte da una parte e dall'altra. Le tavole erano opera di Dio, e la scrittura era scrittura di Dio incisa sulle tavole. Or Giosuè, udendo il clamore del popolo che gridava, disse a Mosè: «Si ode un fragore di battaglia nell'accampamento». Mosè rispose: «Questo non è grido di vittoria, né grido di vinti. Il clamore che io odo è di gente che canta». Quando fu vicino all'accampamento, vide il vitello e le danze. E l'ira di Mosè si infiammò, ed egli gettò dalle mani le tavole e le spezzò ai piedi del monte. Poi prese il vitello, che quelli avevano fatto, lo bruciò col fuoco. Lo ridusse in polvere, sparse la polvere sull'acqua e la fece bere ai figli di Israele. Mosè disse ad Aronne: «Che ti ha fatto questo popolo che gli hai attirato addosso un così grande peccato?» Aronne rispose: «L'ira del mio Signore non si infiammi. Tu conosci questo popolo e sai che è incline al male. Essi mi hanno detto: facci un Dio che vada davanti a noi, poiché quel Mosè, l'uomo che ci ha fatti uscire dal paese d'Egitto, non sappiamo che fine abbia fatto». Io ho detto loro: «Chi ha dell'oro se lo levi di dosso?» Ed essi me l'hanno dato. Io l'ho buttato nel fuoco e ne è venuto fuori questo vitello. Quando Mosè vide che il popolo era senza freno e che Aronne lo aveva lasciato sfrenarsi, esponendolo all'obbrobrio dei suoi nemici, si fermò all'ingresso dell'accampamento e disse: «Chiunque è per il Signore venga a me». E tutti i figli di Levi si radunarono presso di lui. Ed egli disse loro: «Così dice il Signore, il Dio di Israele: ognuno di voi si mette la spada al fianco, percorrete l'accampamento da una porta all'altra di esso, e ciascuno uccide il fratello, ciascuno l'amico, ciascuno il vicino». I figli di Levi eseguirono l'ordine di Mosè, e in quel giorno caddero circa 3.000 uomini. Poi Mosè disse: «Consacratevi oggi al Signore, ciascuno a prezzo del proprio figlio e del proprio fratello, e il Signore vi conceda oggi una benedizione».
Ora, questo che abbiamo letto, teniamo a mente qualche cosa che è estremamente interessante, come tutta la parola del Signore sappiamo che è molto interessante. Allora, questo è un capitolo che è una storia, credo e spero che tutti quanti dovremmo conoscere, ed è il momento cruciale nel quale il Signore dà le tavole della legge a Mosè, quindi lo chiama e nella sua assenza diciamo che il popolo, perché era così, si corrompe, e siccome non vede più Mosè dice: qua aggiustiamoci diversamente, no? Non c'è più colui che ci ha condotti fin qua, no? Faccio un altro Dio, faccio un Dio di ferro, di pietra, sappiamo che Aronne poi ha fatto un vitello d'oro, e in questa maniera però chi ha fatto, Mosè dice poi: cosa hai fatto a questo popolo, no? Che gli hai attirato addosso un così grande peccato. E poi c'è un momento, dopo questo c'è il momento che non c'è niente da fare, bisogna fare giustizia in mezzo al popolo, quindi c'è una disanima, no? Chi è per il Signore, no? E chi non lo è? Come abbiamo visto, non ci sono sfumature, capisci? Non ci sono, parliamoci in italiano, non ci sono assemblee che stabiliscono ma tu, ma qua, ma là, ma sopra e ma sotto. C'è soltanto un ordine. E questo ordine qua è questo: quando Mosè vide il popolo che era senza freno e che Aaron lo aveva lasciato sfrenarsi esponendolo all'obbrobrio dei nemici, perché il problema è sempre quello che restiamo senza protezione, si fermò all'ingresso dell'accampamento e disse: chiunque per il Signore venga a me. E state attenti a questa cosa, e dice: tutti i figli di Levi si radunarono presso di lui. Ma non è bastato che si radunassero presso di lui, ma sappiamo che i figli di Levi sguainarono la spada, e che cosa è successo? Ognuno di voi si metta la spada al fianco, percorrete l'accampamento da una parte all'altra di esso, e ciascuno uccide il fratello, ciascuno l'amico, ciascuno il vicino. Perché? Lo dice, i figli di Levi. Allora, poi i figli di Levi eseguirono l'ordine di Mosè, e in quel giorno caddero circa 3.000 uomini. Poi Mosè disse: consacratevi oggi al Signore, ciascuno a prezzo del proprio figlio, del proprio fratello, e il Signore vi conceda oggi una benedizione. Cioè, io non so, ogni tanto forse dobbiamo tornare per cercare di capire che cosa significa appartenere al Signore, perché noi abbiamo una vaga idea. Cioè, io ho la mia impressione che noi abbiamo una specie di surrogato religioso, no? Fatto di molte comodità, e non vogliamo prendere atto invece di una realtà vera, che è quella della consacrazione. E questi qua, per ritornare al Signore, hanno dovuto ammazzare il proprio fratello, il proprio figlio, la propria sorella. Vi sembra poco questo? Cioè, non ci sono vie di mezzo. Cioè, o il tuo cuore è circonciso completamente per il Signore, oppure non lo è. E quindi il Signore chiama a questo. Poi adesso guardiamo ancora un'altra cosa. Andiamo, dunque, qui Deuteronomio. Avete pazienza, Deuteronomio, ecco qua, Deuteronomio, per esempio al capitolo 33, e vorrei che osservassimo anche questi versetti, dal versetto 8 al versetto 11. Qui ci sono praticamente le benedizioni profetiche di Mosè. Cioè, sappiamo che Mosè a un certo punto dovrà poi dipartire e andarsene, ma proferisce delle benedizioni, no? per i figli di Giacobbe. E io vorrei fermarmi perché diciamo, lo spirito che mi ha condotto a queste riflessioni mi ha condotto a meditare sulla tribù di Levi. Come avrete notato, ogni tanto uno può chiedersi: ma come mai Dio ha scelto la tribù di Levi? Perché lo servissero come sacerdoti, fossero messi da parte, per come mai ha scelto Levi e non ha scelto un'altra tribù? E come abbiamo visto qui, c'è, come abbiamo letto poc'anzi, lì c'è il segreto. Il Signore dice: chi è che appartiene al Signore, venga qua. E hanno fatto un passo avanti, ma non è bastato andare vicino a Mosè, ma hanno dovuto prendere la spada e ammazzare coloro che si erano dati alle pazze gioie contro il Signore. Questo è stato il prezzo che hanno dovuto pagare per potersi consacrare. E poi in questo capitolo al 33 troviamo ancora, dal versetto 8 al versetto appunto 11, se qualcuno vuole leggere, lo facciamo leggere Angela.
Poi disse di Levi: i tuoi Tumim e i tuoi Urim appartengono all'uomo fedele che ti sei scelto, che tu mettesti alla prova massa e con il quale contestasti alle acque di Meriba. Egli dice di suo padre e di sua madre: non lo vedo. Non riconosce i suoi fratelli e nulla sa dei propri figli, perché i Leviti osservano la tua parola e sono i custodi del tuo patto. Essi insegnano i tuoi statuti a Giacobbe e la tua legge a Israele. Mettono l'incenso sotto le tue narici e l'olocausto sopra il tuo altare. O Signore, benedici la sua forza e gradisci l'opera delle sue mani. Spezza le reni a quelli che insorgono contro di lui e colpisci i suoi nemici, sì, che non possono rialzarsi.
Fratelli, qui il Levita chi è? È un separato, un consacrato per il servizio che deve fare al Signore. Quindi tutti i Leviti sappiamo che l'ordine sacerdotale appartiene ai Leviti. Noi sappiamo anche, con senno del poi, che nel Nuovo Testamento ci viene detto da parte del Signore Gesù, e ce lo dice anche Paolo, che noi siamo una stirpe santa, una stirpe regale, una stirpe di sacerdoti. Quindi sacerdozio a tutti i credenti, a tutti i credenti. E qui fa capire, mette in evidenza una cosa particolare, io non l'avevo mai vista prima, non so perché l'ho vista ieri. Chi sono questi Leviti? Sono coloro che i Tumim e i tuoi Urim, sappiamo che sono le rivelazioni che il Signore fa quando viene consultato dal sommo sacerdote attraverso poi le pietre che hanno il pettorale, eccetera, ma non sto a fermarmi oltre. Cioè, dice che queste rivelazioni vengono affidate all'uomo fedele che ti sei scelto. Il Signore, quando sceglie per la fedeltà e sceglie se quella persona gli sono consacrate. Ma dice ancora una cosa particolare, molto particolare. Egli dice di suo padre, di sua madre: non li vedo. Non so se mi sto spiegando. Cioè, quando tu vedi il Signore non vedi più nessun'altra cosa. Cioè, non ci sono quisquigli di nessun genere. Non esistono, non li vedo. E poi dice: non riconosce i suoi fratelli e nulla sa dei propri figli. È un modo per dire che il resto non gli interessa più dal punto di vista, cioè non scende in cose che non hanno molto senso. Ma eppure le Leviti erano padri, capi di padri di famiglie, eccetera, quindi non è che. Ma il senso vero è questo, no? Non perché? Perché i Leviti osservano la tua parola e sono custoditi nel tuo patto. Quindi, cioè, il fatto che tu resti attaccato al patto che hai fatto col Signore è la garanzia di una custodia anche da parte del Signore, perché tu poi da quel momento in avanti diventi e fai parte della sua proprietà, perché loro abbiamo visto che come proprietà, come eredità, non avevano le terre, come eredità avevano il Signore. Questo sta scritto. E poi mettono l'incenso sotto le tue narici e l'olocausto sopra il tuo altare. Noi sappiamo che cos'è l'incenso e l'olocausto. Poi, se andiamo anche un attimino nel libro dei numeri, per esempio il capitolo 14, io vi sto facendo un po' il capitolo 14, però non ve lo leggo tutto, vi leggo qualche versetto qua e là. Qui ci troviamo in un momento nel quale il Signore manda ad ispezionare la terra di Canaan. Quindi loro erano proprio vicini, erano arrivati a un certo punto, fatto quello che devono fare, siamo 40 anni prima del girovagare per il deserto, si presentano e il Signore li manda ad ispezionare questa nuova realtà, e loro vanno E quelli che sono andati, tra di loro c'era anche Caleb e Giosuè, cominciano a denigrare la terra. Uno deve dire, no, la terra è molto bella, no? Scorre latte e miele, è vero tutto questo, però dice c'è un problema. Il problema è che lì ci sono dei giganti che noi non vinceremo mai, noi siamo come delle cavallette nei loro confronti, quindi noi non ce la faremo mai, capisci? Ecco. Fratelli e sorelle, questo è il non essere consacrati al Signore. Queste paure vengono a quelli che non sono consacrati. Loro non erano consacrati. Quando tornarono hanno fatto questa relazione, ma soltanto due hanno detto, ma no, quando hanno visto questo il popolo è caduto in disperazione, dice, ma adesso come facciamo, scusa, dove andiamo? Qua siamo nel deserto, eccetera, eccetera. Caleb calmò il popolo che mormorava contro Mosè, perché oltretutto Mosè era in mezzo agli strati, sempre, no? Del popolo. E disse, saremo pure, conquistiamo il paese, questo lo disse Caleb, perché possiamo riuscirci benissimo. Ma gli uomini che erano andati con lui dissero, noi non siamo capaci di salire contro questo popolo perché è più forte di noi. Perché è più forte di noi. E screditarono presso i figli di Israele il paese che avevano esplorato. E dopodiché tutta la comunità gridò di sgomento, alzò la voce, pianse tutta quella notte. Caliamoci nella realtà, no? Di questi che poi piangono tutta la notte perché non sanno, sono disperati, dici lì non ce la faremo a passare, no? Perché anche loro, diciamo, erano molto scoraggiati, ma anche il popolo non aveva fede, anche il popolo. Tutti i figli allora di Israele mormorarono contro Mosè e contro Aronne, no? È colpa vostra, è quella. E tutta la comunità disse, fossimo pur morti nel paese d'Egitto, perché dobbiamo fare tutto questo traffico, questi giri qua e là, fossimo pur morti nel paese d'Egitto, in questo... perché il Signore ci conduce in questo paese dove cadremo di spada? E poi tutti i ragionamenti negativi che cominciano a fare. E però Caleb e Giosuè dicono, ma no, dice, vedete che se il Signore ci è favorevole, ci farà entrare in quel paese e ce lo darà. È un paese dove scorre latte e miele, soltanto non vi ribellate al Signore e non abbiate paura del popolo del paese, poiché ne faremo nostro pascolo. L'ombra che li proteggeva si è ritirata e il Signore è con noi, non li temete. E il Signore poi dice a Mosè, dice, fino a quando questo popolo mi disprezzerà? No? Fino a quando non avranno fede in me, dopo tutti i miracoli che io ho fatto in mezzo a loro? C'è una sorta da parte del popolo, non solo, è un popolo incapace di reagire, ha paura, pretende che tutto così, ma il Signore non pretende niente, il Signore vuole solo che questi abbiano fede e basta. Infatti dice, fino a quando non avranno fede in me, dopo tutti i miracoli che io ho fatto in mezzo a loro, eccetera eccetera. Poi andiamo avanti, sappiamo che c'è una controversia molto forte, ma il Signore è molto adirato. E poi a un certo punto, versetto 24, dice, ma dopo tutto che il Signore li riprende duramente e li condanna per altri 40 anni, visto che non hanno avuto fede, a girare nel deserto, gli dice, ma il mio servo Caleb è stato animato da un altro spirito e mi ha seguito pienamente, perciò io farò entrare il paese, lo farò entrare nel paese nel quale è andato e la sua discendenza lo possederà. E poi dice ancora due o tre cose sulle quali dovremmo riflettere. E saprete che cosa sia cadere in disgrazia presso di me. Perché noi non sappiamo che cosa sia cadere in disgrazia presso il Signore, ancora non lo sappiamo. E io auguro naturalmente a tutti i presenti e a tutti coloro di questa comunità sapere gli auguro di non cadere mai, no, in disgrazia presso il Signore, perché io il Signore ho parlato, certo così farò a questa comunità malvagia, la quale si è riunita contro di me, in questo deserto saranno consumati e vi moriranno. Gli uomini che Mosè aveva mandato ad esplorare il paese e che tornati screditati nel paese avevano fatto mormorare tutta la comunità contro di lui, e quegli uomini, dico, che avevano screditato il paese morirono colpiti da una piaga davanti al Signore. Ma poi sappiamo che Giosuè e Caleb invece come le cose andarono a finire. Vi ho fatto un riassunto scritto delle considerazioni che dovremmo fare anche sulla nostra vita, cari fratelli e sorelle, perché vi fu un giorno appunto che il popolo di Israele si smarrì, uscito dall'Egitto, si smarrì perché il loro cuore era già smarrito. Mosè, abbiamo visto, era salito sul monte Sinai a ricevere la legge del Signore. Questa è anche un'altra cosa bella, immaginate che questo popolo viene preso proprio asciutto, non era, viene preso così com'era, non avevano legge, non avevano niente, ma il Signore gli prepara, cioè, come si fa a regolare? È normale, bisogna regolare la vita del popolo, e la vita del popolo viene regolata attraverso i comandamenti. Quindi Mosè era salito sul monte Sinai a ricevere la legge per riscattare il popolo dalla schiavitù, non solo uscito dall'Egitto, ma non vedendo scendere Mosè, come abbiamo visto, si corruppero nel loro cuore e nel loro spirito, si corruppero. Perché? Perché, cari fratelli, il popolo si corruppe? Diciamocelo in italiano, perché si corruppe il popolo? Perché non erano degni ed erano senza fede. Nonostante i miracoli che avevano visto, erano senza fede. E c'è scritto che è impossibile piacere a Dio senza fede. Davanti ai miracoli lampanti, come la luce del sole, il loro cuore si ottenebrò e chiesero ad Aronne un vitello d'oro. Cioè a un certo punto non vedevano più, dici, scusa, dov'è? Basta, questo è sparito, chissà che fine ha fatto. Adesso siamo qua. Quelli più intelligenti hanno detto faccio un vitello d'oro, e il popolo li ha seguiti, perché il loro cuore era incline all'idolo, cioè voleva l'idolo. Allora non ebbero fiducia in Mosè e quindi si ribellarono contro Dio, perché era gente, fratelli, vi ricorderete, perché era gente raccogliticcia, pronta a mangiare le quaglie e ad inseguirle per soddisfare il loro ventre. Cioè nel momento che c'erano le quaglie, allora correvano dietro le quaglie, perché loro del Signore, loro erano animali, gente di panza, punto, basta, dovevano soddisfare quello che era il loro ventre, la loro carne, questo era, e poi erano tranquilli. Ma ci arriveremo forse un attimino più avanti. Quando Mosè scese dal monte ebbe l'amara sorpresa, perché si consultò con Giosuè. Giosuè probabilmente lo stava aspettando sotto, perché se no il discorso, loro erano nell'accampamento, Giosuè stava aspettando Mosè, che evidentemente quando scende Mosè e gli dice ma che sta succedendo qua, no? Probabilmente lui dice, Giosuè dice, sento un odore di un rumore, un odore di battaglia, no? Ma no, disse Mosè, sì, dice, però questo clamore, no, dice, non ti preoccupare, questo clamore è gente che canta, capisci? Stavano cantando perché ormai non avevano più freni di nessun genere. Quando Mosè si rende conto di quello che era successo, allora riprende suo fratello molto ferocemente e gli dice, chi ti ha fatto, che ti ha fatto questo popolo per farlo peccare, capisci? Lui non si è opposto, ha trovato le sue scuse, non si è opposto. In tutta questa storia colpisce, fratelli e sorelle, l'incredulità, la memoria corta del popolo e l'inclinazione a fare il male. Gente che non aveva scelto da che parte stare. Era gente che non aveva scelto da che parte stare. E questa è una cosa, è un atteggiamento veramente pericolosissimo, un atteggiamento molto subdolo, perché ci sono, dopo anni, io non dico qui, dico ovunque, dei credenti che non sanno ancora da che parte stare. Stanno sia da parte del Signore sia da parte degli idoli, cioè, perché prendiamo quello che viene, capisci? Non c'è più il Signore, facciamoci l'idolo, capito? O viceversa, è un problema strano. Perché Dio ha scelto i Leviti? L'ha scelto i Leviti, sappiamo, li sostituì con tutti i primogeniti delle tribù. Non ha preso tutte le tribù, ha preso i Leviti, li ha sostituiti con i primogeniti delle tribù che il Signore aveva riscattato, se vi ricordate, perché i primogeniti di Israele non morirono, morirono i primogeniti degli egiziani. Perché? Perché essi soli erano tornati di loro propria volontà all'Eterno, capite la differenza? Erano tornati di propria volontà all'Eterno, avevano mostrato il loro zelo per lui, il loro zelo. Sguainando la spada, uccisero i fratelli e amici all'ordine del Signore, all'ordine di Mosè. Questo lo dovettero fare perché ognuno dovette consacrarsi al Signore al prezzo del proprio figlio e del proprio fratello. Cioè non c'era niente da fare, o scegli tuo fratello, scegli tua sorella, oppure scegli il Signore. Non so se è chiaro il concetto. Non ci sono troppi... non è possibile il contrario. Essi diventarono però una cosa importante, quelli che erano consacrati diventarono proprietà dell'Eterno. E l'Eterno era la loro eredità. Noi, cari fratelli e sorelle, siamo stati chiamati dalla schiavitù del mondo alla, abbiamo visto tante volte, alla libertà che il Signore ci ha dato. Anche noi ci ha chiamati per essere liberi, no? Come comunità abbiamo una similitudine con quella di Israele. Noi siamo stati chiamati, non ci siamo stati innestati in un qualcosa di già, grazie, in qualcosa di già fatto. Ma il Signore, attraverso la sua parola, di volta in volta ha scritto su di noi, sulla nostra comunità, anche se abbiamo avuto delle turbolenze di vario genere, ma ci ha plasmati di volta in volta. E quindi questi diventarono proprietà dell'Eterno, e l'Eterno era la loro eredità. Noi, cari fratelli e sorelle, siamo stati chiamati dalla schiavitù del mondo e come comunità abbiamo una similitudine con Israele. Ci è stata offerta la parola del Signore per liberarci dal male e dal maligno. Non dimentichiamo che coloro che appartengono al Signore, c'è scritto che il maligno non li tocca. E la possibilità di entrare nella sua eredità, nel suo riposo, questo è quello che abbiamo ricevuto. Non c'è niente di strano nel dover uccidere il proprio fratello o la propria sorella per il Signore. Naturalmente cercate di non fraintendere, ma in quel momento dovettero farlo per forza, non avevano un'altra scelta, hanno dovuto farlo così. Ma io intendo anche dal punto di vista spirituale, perché c'è scritto che chi ama padre, fratelli, madre più di me non è degno di me, e quindi la parola del Signore viene prima della parentela di ogni genere. Chi non contempla questi aspetti non si ricorda che Dio ha ucciso il proprio figlio per il nostro peccato. Cioè, questa cosa qui rischia di essere dimenticata, di essere banalizzata. Invece il Signore ha fatto questo, ha ucciso il proprio figlio per il nostro peccato, per ognuno di noi. Ecco, ma questo l'ha fatto per poterci santificare. Allora, fortunatamente per noi non ci viene chiesto oggi di sfoderare la spada e di uccidere nessuno, fisicamente, ovvio, no? Ma sacrificare il proprio fratello, la propria sorella per la giustizia di Dio, quello sì che ci viene chiesto. Io in questo litigherò con tutti, io litigherò col mondo intero, non mi può interessare, perché è una cosa, se io difenderò fino alla morte la circoncisione che il Signore mi ha dato. Fino alla morte, non mi possono interessare ragionamenti che non c'entrano proprio un niente con la santità di Dio, con la consacrazione, non c'entrano, non lo accetterò mai da nessuno, chiunque esso sia. Io posso litigare con da adesso e non mi convincerà mai nessuno, perché questo è quello che il Signore mi ha messo in cuore e me lo terrò ben stretto. Certo, ovvio, mi dispiace, non è che mi fa piacere litigare con quello o con l'altro, no, nel modo più assoluto, a parte che io proprio non voglio litigare con nessuno. Ognuno però è libero, no, di farsi le sue scelte, come sempre è successo. Non è che ci sono, ognuno è libero, partiamo da questo presupposto. Gli impuri non potevano avere accesso alla santificazione. Chi erano gli impuri? Erano i doppi di cuore come questi qua,
perché ora stavano con Mosè, no? Perché non avevano altri pesci da prendere. E subito dopo si sono ribellati, ma gli stava bene anche l'idolo. Gli stavano bene tutte e due le cose. Questa cosa non funziona. La santificazione, certe volte, cari fratelli e sorelle, o la consacrazione, ha dei costi altissimi. Ha dei costi altissimi, ma è necessaria. È impossibile non consacrarsi a Dio come servitore. Chi non è santo fa fatica a comprendere gli Urim e i Tumim di Dio, cioè le sue rivelazioni, fa proprio fatica a capire, cioè perché vive in un altro mondo, perché ha sì una cultura biblica, ma non riesce ad entrare nel luogo santo e nel luogo santissimo, non riesce ad entrare. Nelle benedizioni profetiche di Mosè, come abbiamo visto prima, riguardo la tribù di Levi, che lui si era scelto, no? Per questo motivo, perché loro volontariamente, no, a un certo punto autonomamente hanno detto no, noi veniamo dalla tua parte, no? E poi quando sono andati dalla sua parte, il Signore, Mosè gli ha detto da parte del Signore, dice, adesso tirate fuori la spada e vi consacrate, ognuno ammazzando il proprio fratello o la propria sorella. E di tutti coloro, oggi naturalmente faremo mille discussioni su una cosa del genere, dei forum televisivi, su internet, dove volete, no? Non ne usciremo mai più, neanche quando il mondo fosse tra 1 miliardo, 5 miliardi di anni, faccio un esempio, no? Neanche quando finirà, forse quando il Signore ha deciso, come ha deciso di far fuori questo cielo e questa terra, forse allora potrebbero finire queste discussioni, no? E di tutti allora che queste benedizioni, no, che sono fatte, da Mosè, profetiche nei confronti di Levi, e di tutti coloro che gli appartengono come sacerdoti e come veri credenti. Le rivelazioni, abbiamo visto prima, di Dio appartengono agli uomini fedeli. Agli uomini fedeli. Per essere fedele vuol dire che non devi, sicuramente non puoi essere doppio, triplo, quadruplo. La fede, diciamocelo chiaro, al versetto 9 lo dice con molta, dice: egli dice di suo padre, di sua madre, non lo vedo, non riconosce i suoi fratelli e nulla sa dei propri figli. Gesù non dice niente di diverso. Quando dice chi ama padre e madre più di me non è degno di me, eppure chi qualcuno ha letto o ha pregato, chi mi è fratello padre, chi mi è, chi fa la volontà del padre mio. Allora, cari fratelli e sorelle, la fede non conosce parenti e non risponde alle leggi umane, non risponde alla logica umana, non risponde alla fede, perché sennò non è fede. Essa va oltre la ragione, la fede va oltre la ragione ed è svincolata, no, dai limiti e dalle convenzioni umane, è svincolata. La fede è, come dice, speranza di cose che noi non vediamo, no? Però abbiamo questa certezza nel nostro cuore, perché è questo che ci garantisce il perdono del Signore. Quelli che appartengono a Dio servono la tua parola e sono i custodi del tuo patto. Mettono l'incenso sotto le narici dell'Eterno e l'olocausto sopra il suo altare. Vi ricordate quali sono queste cose nell'Apocalisse? Questo incenso sono le preghiere dei santi. Allora un conflitto continuo esiste, è esistito tra il popolo di Israele, purtroppo, per quel che sono, e il Signore. Non bastavano miracoli continui a cambiare il cuore di quella generazione malvagia. Ieri come oggi, noi possiamo predicare quanto vogliamo, ma non c'è niente da fare. Se tu hai il cuore per il Signore, come i Leviti, cosa hanno fatto? Sono partiti e sono andati lì. E poi hanno preso la spada e hanno fatto il resto. Quindi bisogna entrare e poi bisogna santificarsi. Quindi entrare nel corpo del Signore, in una comunità, e poi santificarsi, no? Allora non bastavano i miracoli continui a cambiare il cuore di quella generazione, perché ne avesse fatte anche altri 100 miliardi, Signore, di miracoli, non, bestie erano e bestie restavano. Allora, e poi abbiamo visto la storia degli esploratori, che quando gli esploratori tornavano e fecero il rapporto della promessa, scoraggiarono il popolo. Perché? Perché videro delle grandi difficoltà. come delle montagne. Ma perché? Perché non hanno pensato che il Signore fosse con loro. E questo è stato un grande peccato. E perché non ebbero fiducia e videro soltanto le difficoltà. Il Signore però li punì e li condannò ad altri 40 anni nel deserto. E è scritto nella nostra parola che è impossibile piacere a Dio senza la fede, cari fratelli, senza la fede. E questo culto vuole invitarci a consacrare le nostre vite al Signore, a consacrarle veramente e a non metterci assieme tutto, insalata, pasta asciutta e Bibbia. No, va tutto bene, ma io dico che le cose sante, sacre, appartengono al Signore e a Lui solo devono appartenere. Per questo la nostra fede non conosce né parenti e non risponde alle leggi umane. Nessuno chiede sforzi a nessuno, cari fratelli e sorelle. Il Signore non chiede sforzi a nessuno. Voi pensate che il Signore ha bisogno di noi? Ma voi pensate che il Signore ha bisogno di noi per fare qualsiasi cosa? Cioè, che noi siamo indispensabili? Ma nessuno è indispensabile. Io per prima non sono indispensabile per noi. Il primo sono io a rendermi conto che non sono per niente indispensabile. Spero, come tutti noi dovremmo sperare di poter essere utili al bene comune, alla casa del Signore. Questo dobbiamo sperarlo, non dire io sicuro, senza di me non succede niente, no? Invece non è così, invece dobbiamo imparare umilmente a capire che il Signore non ha bisogno di nessuno, non ha bisogno di noi. Nessuno chiede sforzi o sacrifici umani. Le lamentele, come vedete, fecero infuriare il Signore. Lo fecero infuriare ieri, ma lo fanno infuriare anche oggi. Non so se è chiaro il concetto. Sempre lo fanno infuriare. Sempre, le lamentele. E tu non entri, non sei entrato, gira per altri 40 anni. Ma soltanto Caleb, vedete, coloro che non hanno visto le difficoltà, non le hanno viste le difficoltà. È stato animato da un altro spirito. E così Giosuè. Furono animati da un altro spirito. Ma dov'è il problema? Non c'è il problema. Con il Signore non c'è nessun problema. Caleb e Giosuè non videro le difficoltà, ma incoraggiarono il popolo. Senza il Signore tutti perdono, e anche pesantemente, cari fratelli e sorelle. Scriviamoci queste cose, perché essere impoltroniti nella fede è un problema grave, è un problema molto grave, e dobbiamo smettere di considerare soltanto noi stessi come persone, appunto, come dicevo prima, che senza di noi il mondo si ferma, il mondo va avanti lo stesso, andrà avanti come il Signore ha stabilito. Allora, senza il Signore, cari fratelli e sorelle, tutti perdono, e anche pesantemente. Ma non solo una battaglia, non solo una battaglia, ma perdono anche la guerra, con conseguenze disastrose per loro stessi, per la loro vita, per questa vita e per quella a venire. E per quello a venire. Non banalizziamo la parola del Signore. Per favore, non la banalizziamo, perché non era banale prendere la sciabola ed infilzare il proprio fratello, la propria sorella, il proprio figlio. Non era una cosa da poco, ma era assolutamente indispensabile, perché altrimenti tu morivi incancrenito con loro, eri succhiato, venivi succhiato dalla loro idolatria, dalla loro impudicizia, da queste persone che tenevano assieme la fede, da una parte perché avevano visto dei miracoli, e poi tenevano anche il vitello d'oro, e poi tenevano le quaglie, perché avevano bisogno di riempire la pancia di se stessi e dei loro bisogni carnali e materiali. La cosa più facile, cari fratelli e sorelle, è quella di non scegliere da che parte stare. Questa è la cosa più facile, non scegliere. C'era un grande politico in Italia che non sceglieva mai. Cioè, non vi preoccupate, le cose andranno come andranno. Non sceglieva mai. La cosa più facile è proprio quella. Non sapere da che parte, no, non sapere, ci fa comodo non scegliere, non sapere. Aspettiamo gli eventi. Quando c'era Mosè, stavamo con Mosè. Quando poi è arrivato l'idolo, no? Dice facciamoci un idolo. E ci stava bene anche quello. Possiamo tenere, ma perché, scusa, dobbiamo. Ma il Signore dice non possiamo servire due padroni. o si servirà uno e si odierà l'altro, o viceversa. Allora, cogliere tutte le opportunità che mi vengono proposte. Questa è la cosa più bella, che bello, no? Cogliere l'opportunità. Mi viene offerto questo gelato, mi viene offerto questo, tutto assieme, no? E io posso scegliere di volta in volta. Ora mangio questo, ma è la cosa più comoda, dopo domani vediamo, no? Ecco. Oggi sto con il Signore, ma va bene anche il vitello d'oro. Ma va bene anche il vitello d'oro. Queste persone che non scelgono mai, non pensino di avere alcunché dal Signore, fratelli. Non pensino di avere alcunché. Poi vi sono le paure, cari fratelli, le paure piccole e grandi. Non esprimere i propri pensieri, capito? Non esprimere i propri pensieri. Ho paure, ci fa vivere delle vite controverse. Cosa c'è di più bello? C'è scritto: confessatevi gli uni gli altri, confessate i vostri peccati gli uni gli altri, confessate i vostri dubbi, le vostre... confessatevi. Perché se io ho paura, non posso avere paura di quello che pensate voi o di quello che pensano fuori. Io quando vado a dormire sono così, e quando mi alzo sono così, sono in mezzo alla gente, sono così, e sono da solo, sono così. Poi posso avere dei, quando penso al Signore, posso avere dei momenti di intimità, che è giusto che sia così, ancora più intimità. Allora, nel privato sono in un modo, faccio l'esempio, e nel pubblico in un altro. Questo non va bene, non va bene, vuol dire che io sono un ipocrita, sono un doppio. Io credo che Gesù è lo stesso, cioè io sono lo stesso, ieri, oggi e in eterno, sia in pubblico che in privato. Allora, consacrarsi al Signore significava stare dalla sua parte, ma il costo era altissimo. Era altissimo ieri come è altissimo oggi, perché certe volte ci costa. Purtroppo non sono polemiche, sono scelte che si fanno. Noi non facciamo polemiche, io non faccio polemiche. Io sono un radicale nella fede, assolutamente un radicale. Non accetto né compromessi e niente di niente. Mi dispiace, sono un folle. Ma il costo, dicevo, che è altissimo, ma pur essendo altissimo è indispensabile, cari fratelli e sorelle. È un costo indispensabile che dobbiamo pagare. Invece noi, a noi che non è richiesto uccidere il proprio fratello per consacrarci, meno male, diciamo noi, no? Che non abbiamo dovuto fare questa scelta pesante, facciamo un mucchio di bizze. Noi facciamo un mucchio di bizze, vi rendete conto che siamo dei viziati? Siamo dei viziati, facciamo un mucchio di bizze, che io francamente trovo intollerabili. Io le trovo intollerabili le bizze, cari fratelli e sorelle. Io non accetto che dopo quello che abbiamo letto, come si consacrano al Signore, si facciano delle bizze. Perché ho fatto l'insalata più storta, l'altra l'ho fatta più dritta. Ma di che stiamo parlando? E allora cosa diremmo davanti a una grave malattia? Cosa diremmo davanti a... Che bizze ci sono da fare? Cioè, ma vogliamo scendere con i piedi per terra qualche volta? O vogliamo continuare a fare dell'accademia? Dell'accademia del nulla, della poltronite acuta. Scendiamo per favore con i piedi per terra, prendiamo realtà e coscienza che il Signore è santo, che la nostra fede è santa e che vuole che noi siamo santi. Io non scendo a compromessi con nessuno, mi tagliassero la testa, il Signore questo lo sa. Spero di non doverlo far mai, non voglio giurare, perché non giuro né per il cielo né per la terra, perché il cielo è il suo trono e la terra lo sgabello dei suoi piedi, ma in questo momento questo è quello che ho nel cuore, il Signore lo sa. Poi magari sotto tortura, non so, potrei dire anche delle follie sotto tortura, no, ma adesso che sono sereno e tranquillo non ho alcuna intenzione. Sono convinto su questo punto, su quello che ho detto adesso, che facciamo un mucchio di bizze che io francamente trovo intollerabili. Sono convinto su questo punto che questa sia anche la visione del Signore. Io sono convinto su questo. Che sia anche la visione del Signore e che è ora di smetterla. Allora, io chiederei, cari fratelli e sorelle, di poter meditare prima che il Signore stesso sia Lui a farci capire cosa sia la consacrazione. Prima che sia il Signore a farcelo capire questo. La storia di Israele non è stata una passeggiata. Un racconto che noi ce lo possiamo raccontare così, è stata una vita di gloriosa, ma di grandi sofferenze, enormi sofferenze. Te lo dimostra tutta la storia, cioè conoscere il Signore ed essere dalla sua parte significa avere in tutta la storia, non solo di Israele, ma anche di coloro che poi accettano di far parte di questo patto, di avere tutta la vita, in tutta la vita un rapporto col Signore, che ti chiede di consacrarti. E non c'è un'altra storia, se no tu sei fuori. Tu sei fuori. Questo è il problema. Allora, la storia di Israele non è stata una passeggiata, e così chi prende l'aratro, cari fratelli e sorelle, non si volta indietro per guardare a quello che era prima, che faceva prima, i desideri che aveva prima. Non ha più senso. Il Signore ci chiama per andare avanti, e purtroppo certe volte ritardiamo il nostro cammino, lo ritardiamo per colpe nostre. E a questo punto vorrei ancora dire solo una cosa piccola. Vi ricorderete la storia di Marta e di Maria. Una era affannata per i lavori domestici che doveva fare. L'altra ha scelto la via più facile. Ha scelto la via più facile perché era una... Secondo il mondo l'altra era una pelandrona che non faceva nulla, capisci? Era buttata per terra e guardava, e solo guardava solo il Signore, capisci? E l'altra gli dice: ma scusa, ma non la sgridi, perché dice questa, perché non le dici di darmi una mano, no? Perché non le dici di darmi una mano? E il Signore risponde: Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta. Amen. Amen.